I fatti fecero capire presto agli ateniesi il valore di Pericle e lo fecero rimpiangere. Quelli infatti che, quando egli era vivo, fremevano al suo potere quasi che li oscurasse, una volta che fu morto, dopo aver sperimentato altri oratori e uomini politici, ammisero che non c'era mai stato un carattere più moderato nella sua fierezza o più serio nella sua dolcezza. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è lo stratego di Gallarate, Riccardo.
Va bene, bravo Costa. Bentornati, ciao a tutti. Ci siamo,
Allora,
registriamo in clima prepartita, quindi dobbiamo dirlo che siamo un attimo, no? Un
sì, siamo un
attimo
attimo
agitati.
preoccupati, così
Esatto.
in ansia, in agitazione, però insomma vi abbiamo fatto un post un po' ironico, no? Dicendovi la nostra Italia-Inghilterra, ci faceva piacere metterla. E a parte questo, però, insomma, torniamo, no? A bomba sulle nostre storie greche. Torniamo ancora praticamente con Tucidide, anche sempre con insomma, l'aiuto del tuo, no? Del tuo Plutarco, caro Riccardo, in appoggio, per parlarvi di un altro periodo che ci avvicina poi al centro del mese di luglio, che sono ovviamente, cioè, che è ovviamente la guerra del Peloponneso, ma noi arriviamo a un passo prima, ovvero quando Sparta e Atene cominciano, no, ad avere questi primi dissidi, questi primi dissensi, dopo essere state fondamentalmente delle alleate un po' scontente, ma alleate tra di loro, nella guerra contro i persiani. Quindi arriviamo a vedere come Sparta da una parte e Atene dall'altra arriveranno poi alla, insomma, al rush finale prima della guerra del Peloponneso e soprattutto affronteremo anche una figura, no, che sarà molto molto importante dalla parte ateniese, che è quella del buon Pericle. Insomma, ve lo anticipiamo, ma l'avreste comunque già capito da soli. Come prima cosa, però, ce ne andiamo nel Peloponneso, perché eravamo rimasti, no, a uno sgarbo fatto dagli Spartani agli Ateniesi che gli avevano offerto un aiuto. Comunque, vediamo com'è la situazione di Sparta subito dopo, in pratica, no, la fine delle guerre persiane, o comunque dell'interesse anche ad andare contro i persiani direttamente a
Certo.
casa loro.
Sì, perché insomma abbiamo visto la volta scorsa le cose un po' dal punto di vista di Atene, abbiamo visto che la sua lega è riuscita a acquistare influenza in Grecia, non solo, lo vedremo poi ancora durante il corso di questa puntata, c'è questa pace un po' discussa con i persiani che tu insomma hai un po' accennato la scorsa volta, però prima insomma di passare di nuovo ad Atene, a questo grande personaggio al quale praticamente dedichiamo metà puntata, cioè Pericle, facciamo un passetto indietro e torniamo a una cosa che nella scorsa puntata abbiamo detto un po' velocemente, cioè la crisi di Sparta e la rivolta in Messenia. Se vi ricordate, infatti, abbiamo parlato di Cimone, no? In quanto personaggio più in vista di Atene di quel periodo. A un certo punto, cosa fa? Rivolge il suo sguardo verso una situazione che sta andando avanti a Sparta. Una situazione un po' negativa, la città non se la passa benissimo perché c'è un grande terremoto, insomma, una brutta tragedia che ci viene riportata da più fonti, insomma, ce lo dice anche Tucidide. E che succede? Contestualmente a questo si rivoltano i Messeni, in particolare insomma gli Iloti, in quella che si chiama la terza guerra messenica, appunto, anche detta guerra del terremoto per ovvi motivi, che va dal 464 al 455. Ci sono un po' di indecisione in questo periodo sulle date, però insomma prendiamo per buona questa datazione. Capiamo un po' meglio le difficoltà che ha dovuto affrontare Sparta, cosa è accaduto e soprattutto perché si parla di terza guerra, cioè che era successo nelle altre due fondamentalmente, perché arriviamo a questa terza. Mettiamoci però sempre dal punto di vista di Tucidide, visto che la nostra serie comunque vuole fare questo, raccontiamo un po' questa fase della storia greca attraverso gli storici antichi. Nel primo libro a un certo punto Tucidide ci sta parlando dei Tasi, questo popolo che si era ribellato ad Atene, cioè aveva deciso di non sottostare più ad alcuni termini della Lega Elioattica, ve ne abbiamo già parlato un po' la scorsa puntata. A un certo punto cosa fanno? Chiedono aiuto agli Spartani. Tucidide quindi ci dice: quelli, gli Spartani ovviamente, di nascosto agli Ateniesi lo promisero e si accingevano a farlo, ma ne furono impediti dal verificarsi di un terremoto, durante il quale si ribellarono e si rifugiarono a Itome. Inizia quindi tutto da questo terremoto. Ci dice che la maggior parte di questi ribelli erano costruiti da Messeni, che in pratica sono quei popoli della parte occidentale del Peloponneso, fondamentalmente, che una volta erano stati gettati in schiavitù. Questo ci dice Tucidide. A Sparta, infatti, dovete sapere che c'erano tre diverse classi sociali. Adesso semplifico un po', però insomma, per inquadrare un po' il contesto. I primi erano gli Spartiati, che sono quelli che probabilmente noi più comunemente associamo agli Spartani quando parliamo di Spartani, cioè i cittadini che avevano pieni diritti, no? Tutte, insomma, le persone che erano di fatto cittadini di Sparta e che potevano partecipare alla vita pubblica, avevano il ruolo di combattere, no? Avevano questo ruolo fondamentale all'interno della società spartana e avevano tutto quel addestramento, tutta quella visione del mondo che noi comunemente associamo agli Spartani. Poi c'erano la categoria un po' più sfigata, forse, che non si ricorda quasi mai nessuno, non la più sfigata in senso di diritti, perché quello ci arriviamo, però insomma la più sfigata nel senso la più dimenticata, cioè i perieci erano quelli dei territori di confine, quelli che erano stati magari un po' soggettati agli Spartani e svolgevano dei compiti che gli Spartani ritenevano utili, quindi per esempio, non so, il commercio, tutte queste cose qui, ma che comunque non ritenevano, diciamo, abbastanza degni di poter essere comunque considerati come spartiati. E poi c'erano gli iloti, quelli che potremmo definire come gli indigeni delle zone conquistate in passato da Sparta, come appunto per esempio la Messenia, ma che erano stati sconfitti ed erano in una condizione chiaramente subalterna e che svolgevano tutte le funzioni che non facevano gli spartiani, che insomma nel frattempo si divertivano a combattere e a fare tutte queste cose, come per esempio lavorare la terra, insomma anche cose abbastanza importanti ovviamente. Ma erano trattati malissimo, erano praticamente considerati alla stregua degli animali, cioè abbiamo delle anche testimonianze in cui si dice che i giovani spartiati in pratica venivano allenati alla caccia all'ilote, no? Cioè, nel senso, c'era questo momento, insomma, un po' sì, particolare.
Queste usanze bellissime, diciamo.
Esatto. Vi cito un altro esempio, un po' forse meno cruento, che però insomma allo stesso tempo ci dà l'idea della differenza, sempre dal buon Plutarco, dalla vita di Licurgo. E ci dice: gli Spartiati si comportavano con crudeltà e durezza nei confronti degli iloti, li costringevano a bere molto vino puro. Facciamo una parentesi su questa cosa, è una roba terribile per un greco bere vino puro, perché insomma, come magari saprete, no, il vino veniva diluito ovviamente, cioè i greci bevevano il vino puro, i barbari bevevano il vino puro, non i greci ovviamente. Ma anche perché era anche una cosa abbastanza brutta per il corpo, perché comunque il vino era molto più forte del nostro che siamo, diciamo, abituati a bere, quindi non era una cosa proprio bella. Continuando su Plutarco ci dice: e poi, quindi dopo averli fatti ubriacare, li conducevano ai pasti in comune per mostrare ai giovani che tipo di vizio sia l'ubriachezza. Quindi in pratica, no, venivano messi lì e fatti ubriacare.
Guardate
a uso
come
e consumo.
Si ubriaca, ma glielo abbiamo dato noi. Guardate come si ubriaca.
Esatto. Non paghi. Poi imponevano loro di cantare canzoni e di danzare danze goffe e ridicole e di astenersi da quelle proprie degli uomini liberi. Ora io non so quali fossero le danze proprie degli uomini liberi, però da come viene descritte queste danze, insomma, probabilmente non devono essere cose proprio piacevoli, diciamo, da fare. Poi vabbè, Plutarco insomma si lancia in tutta una sua cosa in cui dice che a Sparta l'uomo libero è più libero e lo schiavo è più schiavo, no? A sottolineare questa specie di cosa, non ne dà colpa al povero Licurgo, insomma ovviamente adesso non ci lanciamo su questo, però questo insomma per far capire che non c'era proprio una buona aria tra queste due classi quantomeno. E c'erano state due guerre, come ho detto in anticipo. La prima, ovviamente stiamo parlando di tanto tempo fa, stiamo parlando del 700, quindi insomma svariati anni fa rispetto a dove stiamo ambientando il nostro racconto in questo momento. La prima è quella che aveva portato Sparta a conquistare il territorio degli Iloti. La seconda, che è stato un tentativo degli Iloti di ribellarsi, sostenuti da Argo, una città storicamente un po' più ostile, diciamo, a Sparta. E poi quella di cui stiamo parlando, la terza. Quanti erano però questi iloti? Perché insomma possiamo, no, cercare di tirare un po' le somme. C'è un saggio di Richard Talbert, che è un classicista e storico, saggio del 1989, che si interroga proprio su questo, visto che tra le fonti antiche non c'è grandissima chiarezza. Quando si parla di termini numerici, costa, no? È sempre un po' difficile.
Sì, assolutamente, sempre a caso, diciamo.
Esatto. Secondo questi studi, anche alcuni studi precedenti, a seguito delle guerre persiane, gli Spartiati, quindi quegli Spartani, diciamo, nobili, che comunque avevano diritto a fare tutte queste belle cose, si fossero ridotti da circa 8.000 a 3.000. Quindi insomma, da lì allo scoppio della guerra del Peloponneso già abbiamo una bella riduzione. mentre nello stesso periodo tutti gli iloti sarebbero un numero variabile da 170.000 a 224.000, quindi insomma una sproporzione non da poco. Ovviamente parliamo di ordini di grandezza diversi, non dobbiamo pensare che c'è un popolo, un luogo in cui sono concentrate 8.000 persone così e 170.000 così. No, anche il fatto che fossero decentrati, malnutriti, maltrattati, picchiati, eccetera, ovviamente contribuiva al fatto che questa sproporzione poi nei fatti non si traducesse in una vera e propria ribellione. Anche perché gli Spartiati erano quelli che dall'inizio della loro vita erano praticamente addestrati ad essere delle macchine per uccidere, quindi in sostanza c'era questa grossa differenza. Comunque, al di là di tutto questo, gli Iloti non stupisce il fatto che magari se c'era un'occasione che poteva, diciamo, essere colta in qualche modo per migliorare la loro condizione, provassero a coglierla. Ovviamente non dobbiamo pensare a queste rivolte con l'accezione contemporanea un po' nazionalista che abbiamo noi oggi, no? Di pensare che gli Iloti volessero fare il loro stato, perché proprio la concezione di stato non c'era, ovviamente, rispetto a quella moderna che noi abbiamo, però sicuramente la situazione era abbastanza grave. E se che fosse grave questa, diciamo, situazione a seguito del terremoto, no? E a seguito di tutta questa rivolta, e che quindi questa ribellione degli Eloti in qualche modo avesse dato dei grattacapi a Sparta, lo capiamo proprio da Tucidide, che ci dice che gli Spartani decisero di chiedere aiuto ad Atene. Pensate a quanta difficoltà stavano affrontando gli Spartani per arrivare a chiedere aiuto a qualcuno di esterno, a prescindere dal fatto che fosse Atene, a qualcuno comunque di esterno, che di fatto significa ammettere che ho dei problemi a controllare il mio territorio, perché di fatto questo vuol dire. Diciamo che se siamo noi arrivati a conoscere questa cosa nel 2021, probabilmente, insomma, no, questa cosa in qualche modo doveva essere importante. Quindi che succede? Succede che arrivano gli ateniesi, come vi ho detto la volta scorsa, però non riescono a incidere e quindi vengono mandati via, ufficialmente perché a Sparta non hanno più bisogno di loro, ma in realtà probabilmente temendo che stando troppo a contatto con le truppe ribelli potessero in qualche modo empatizzare con loro e alla fine finire per allearcisi a discapito di Sparta stessa. Quindi Sparta scaccia Atene, ma che succede dopo? Passano ben 10 anni prima che la rivolta riesca in qualche modo a rientrare. Tucidide ci dice che furono i ribelli a capitolare chiedendo un salvacondotto per andarsene dal Peloponneso. E dove andranno? Andranno proprio dagli Ateniesi, quindi forse mi viene da dire non avevano tutti i torti gli Spartani, e che li accolgono ovviamente, li fanno stabilire a Naupatto, che è una città nella parte settentrionale del Golfo di Corinto, nella parte ad ovest, dal lato delle isole Ionie, per capirci, per dare una connotazione geografica, ed è quella che per bocca di Tucidide sappiamo essere stata una recente conquista di Atene. E quindi ovviamente la tensione a questo punto va alle stelle, soprattutto quando succede una cosa fondamentale. Cioè Megara, una città che era sotto l'influenza di Sparta, passa dalla parte di Atene per via di un conflitto con Corinto. Adesso non approfondisco troppo questa fase perché Costa, tu ci parlerai un po' meglio della polis imperialista di fatto che diventa Atene. E quindi succede però che a questo punto, nonostante Sparta in questi 10 anni comunque si riprende, riesce a riprendere il controllo della situazione, riesce in qualche modo a recuperare quella che sembrava una situazione quasi sull'orlo della crisi irreversibile, è evidente che la strategia di Atene, che piano piano sta mettendo su un vero e proprio impero, comincia a pestare i piedi a Sparta in maniera importante, in maniera che diventerà piano piano sempre di più, nella teoria del piano inclinato, un qualcosa di irreversibile.
Assolutamente sì, caro Riccardo, soprattutto perché facendo un passettino indietro, bisogna cominciare a capire che praticamente il giorno dopo, no, della vittoria schiacciante sui persiani, il mondo greco si sta delineando, no, tra filo ateniesi e filo spartani, nel senso che nonostante ovviamente non posero mai un vero e proprio regno, no, o comunque un vero e proprio impero sulle città, soprattutto quelle più lontane, però c'erano comunque delle sfere di influenza, anche a livello politico, attivamente all'interno delle città c'erano dei partiti, no, che puntavano da una parte o dall'altra. E tra le altre cose non era neanche necessario che ci fosse, no, da una parte un'oligarchia e dall'altra la democrazia. Le stesse città democratiche potevano avere un partito, no, filo spartano, potremmo dire, oppure filo ateniese, le città invece più oligarchiche. E quindi c'è un gioco politico sin dai primi giorni. E sin poi, soprattutto da quando gli Spartani si tirano dietro, no? Si tirano indietro dalla lotta ai Persiani. E poi c'è tutto quel discorso che abbiamo fatto nella puntata precedente, quindi delle guerre effettivamente fatte in chiave anti-persiana da parte degli Ateniesi, comunque della Lega Adelioattica, mentre invece in Grecia si combatteva anche a livello politico una sorta di guerra fredda tra le due città che continuavano. In realtà, soprattutto all'inizio, ad essere ancora alleate, perché l'alleanza reggeva ancora per molto tempo. Cominciano a incrinarsi, anche se quando Cimone, no, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, arriva al potere dopo, no, la cacciata di Temistocle, in realtà la situazione un po' migliora. C'è un momento in cui Sparta e Atene ricominciano ad essere più amiche. Perché questo? Perché Cimone, che era, diciamo, un conservatore, benché all'interno della democrazia di Atene, era un conservatore, quindi uno di quelli un po' più tradizionalisti, e era peraltro un prosseno di Sparta. Chi erano i prosseni, caro Riccardo? Erano coloro che erano pagati dalle città straniere per ospitare i loro ambasciatori quando c'era il momento, no, di fare i giri per ristabilire alleanze oppure per richiedere qualcosa. Quindi ovviamente lui era in un certo senso amico degli Spartani, tanto che addirittura si dice, no, che ha chiamato suo figlio Lacedemonio, proprio perché era, no, infatuato, diciamo, degli Spartani. E quindi c'è, sostiene Cimone, una politica comunque di alleanza tra queste due città che fu di breve durata, proprio perché ci fu questo smacco, no? Che gli Spartani fecero agli Ateniesi, perché nel momento in cui si va a combattere contro gli Iloti e chiedono aiuto, poi non si fidano più e li rimandano via, e rimandano via solo loro, cioè tutti gli altri alleati se li tengono, mandano via solo gli Ateniesi. Questa cosa fondamentalmente, no, fa decadere a livello politico Cimone, che infatti fu cacciato, fu ostracizzato, e praticamente fa sì che ad Atene arrivano invece i democratici più radicali, tra cui Efialte e poi, come vedremo, il buon Pericle, che proprio qui in questo periodo cominciano ad affacciarsi alla vita politica. E quindi il potere democratico, che era molto sospettoso ovviamente di Sparta, e a ben vedere onestamente, visto quello che succede dopo, inizia ad essere apertamente ostile, e quindi fa proprio quello che dici tu: comincia a tessere una certa rete di alleanze in territori o su cui Sparta contava direttamente, oppure che erano notoriamente alleati di Sparta, per esempio Megara o Megara, che aveva defezionato dalla Lega del Peloponneso, che era quella, no, che univa Sparta e tutte quelle città lì vicino, che era in guerra contro Corinto, che invece era una fedele alleata di Sparta. Conargo, per esempio, che invece era una città storicamente contro Sparta, no, l'altro centro di potere della zona. Mentre invece inizia a concludere le alleanze anche in Tessaglia e in altri posti in cui comunque tendenzialmente Sparta era ben vista. E poi alla fine Atene accetta gli Iloti all'interno della città di Naupatto, che era una città che era molto strategica per il controllo del Golfo di Corinto, quindi comunque di una città tendenzialmente alleata di Sparta. A quel punto i contrasti si inaspriscono ancora di più, e alla fine Atene si trova praticamente in guerra contro Corinto perché sosteneva Megara, e quindi si arriva ad un conflitto più ampio che coinvolgerà Sparta stessa, quella che viene definita la prima guerra del Peloponneso. Un po' a torto, perché innanzitutto gli storici antichi non parlano di una prima guerra del Peloponneso, ma al massimo parlano di una guerra che i peloponnesiaci hanno combattuto contro Atene. Che non è la stessa cosa di
Beh, no,
chiamare una
certo.
guerra, no, in questo modo. Tant'è che infatti invece la guerra del Peloponneso che conosciamo noi, quella che verrà combattuta anni più tardi, verrà subito, da subito, chiamata dagli storici la guerra del Peloponneso. Quindi effettivamente non ha molto senso, come invece gli è stato dato dagli storici più moderni, chiamarla prima guerra del Peloponneso. Che succede? Però contemporaneamente, caro Riccardo, tu come ben sai e ci hai raccontato l'altro giorno, Atene era impegnata in altri scontri militari. C'era la campagna di Egitto, no? Contro la Persia, c'erano altri te territori di scontro, e quindi nei primi 2 anni di guerra, tra il 460 e il 459 a.C., sta combattendo su più fronti e quindi alla fine le forze della Lega del Peloponneso sono in un certo senso avvantaggiate da questo punto di vista. Per terra, Corinto sconfigge gli ateniesi a Aliaeis, ma viene battuta invece sul mare a Cecrifaleia, che è una città insomma lì vicina. E quindi alla fine la città di Egina, che si è allarmata perché gli ateniesi erano piuttosto, no, aggressivi in questo senso, entra in guerra contro Atene e unisce la sua flotta ai peloponnesiaci. Ma vengono sconfitti in realtà. Vengono sconfitti e addirittura, praticamente catturando 70 navi avversarie, alla fine gli ateniesi possono sbarcare vicino Egina e porla sotto assedio grazie all'Eocrate, che è un altro grande uomo del periodo, che in un certo senso è uno di quelli che contrasta inizialmente la possibilità di Pericle di essere, no, attivamente un uomo politico di guerra in questo periodo, durante gli anni 50 del 400 a.C. A questo punto però gli abitanti di Corinto approfittano, no, del fatto che Atene sta combattendo da un'altra parte, sull'isola di Egina, in Egitto, quindi invade il territorio di Megara nel tentativo di forzare questi ateniesi a ritirarsi dalla città. Agli ateniesi frega il giusto, anzi, mobilinano tutti gli uomini che riescono a trovare nella città, inviano un secondo esercito che è al comando di Mironide che va in aiuto di Megara. Uno scontro incerto, ma gli ateniesi riescono a tenere il campo, anzi addirittura costruiscono un trofeo di vittoria, impedendo invece ai corinzi di fare la stessa cosa. Chi manca in realtà in questo primo scontro tra le forze alleate? Ovviamente Sparta. Nella prima fase lui si tengono un po' gli spartani lontani, o meglio, se sono intervenuti, nessuno ce lo menziona. Quindi c'è da credere, perché di solito, no, quando scendono in
Beh,
campo gli
certo, sì,
spartani
insomma.
vengono sempre
Fanno
avvistati,
rumore,
no?
diciamo.
Fanno rumore. Invece nel 458 o 457, la data è un po', ancora è un po' vaga, Sparta agisce inviando un vero e proprio esercito, comandato dal generale Nicomede, che faceva praticamente da tutore al sovrano che era minorenne. Il sovrano si chiama Plistoanatte, e nella Doride, che è un'alleata di Sparta, le Doride di Megapoli, che è praticamente, no, sono ovviamente discendenti dagli stessi invasori che colonizzarono quella parte della Grecia, e quindi inviano questi uomini per combattere contro i Focesi, che erano degli alleati invece molto importanti di Atene. Gli Spartani attraversano via mare il Golfo di Corinto, costringono i focesi ad accettare un armistizio, ma poco dopo arriva una flotta de degli ateniesi molto poderosa che impedisce agli spartani di ritornare via mare. Quindi Nicomede che fa? Si ritira in Beozia meridionale, fa pressione e cerca addirittura, si dice, un colpo di stato ad Atene, ovvero cerca di fare pressione su quella, sul partito filo oligarchico, che quindi era appoggiato dagli spartani, ad Atene, per fare cose tipo no, smettere di costruire le mura che avrebbero unito il Pireo ad Atene, cacciare tutti i democratici, insomma, volevano proprio rovesciare la democrazia. In più, in realtà, c'era pure Tebbe, che era un'alleata spartana in Beozia, che voleva unificare, no, tutta la regione, ed effettivamente pare esserci riuscita. A quel punto, l'esercito spartano è una minaccia potente e quindi induce gli ateniesi a prendere, riunire tutta l'intera armata e andare ad affrontare l'esercito invece dei peloponnesiaci. Questi due eserciti si scontrano in una battaglia chiamata la battaglia di Tanagra. In questa battaglia interviene addirittura Cimone, che in realtà era ancora ostracizzato, era ancora esiliato, quindi si presenta comunque nonostante fosse esiliato. Offre i suoi servigi agli ateniesi, ma loro ovviamente rifiutano. E quindi a quel punto lui va dai suoi amici e suoi conoscenti e gli dice: dimostrate sul campo il loro valore, il vostro valore, e, no, siate fedeli alla patria. Questo scontro fu molto violento, entrambe le parti subirono pesantissime perdite, però alla fine vincono gli Spartani. Gli Spartani, però, anziché decidere di invadere l'Attica, se ne rivanno nel Peloponneso. Perché? Questo si dice, ma è un po' controversa come ipotesi, che magari Cimone a quel punto fosse stato richiamato ad Atene, perché ovviamente quando si perde anche quelli che ci stanno un po' antipatici, se sono utili, si
Beh,
richiamano,
certo, ovviamente.
ovviamente, e quindi magari Cimone tramite i suoi contatti avesse fatto una specie di tregua, no, con gli Spartani. Questa sconfitta comunque in realtà non prostra Atene, Anzi, un paio di mesi dopo invia un nuovo esercito in Beozia, comandato sempre da Mironide, e vanno a combattere nella città di Enofita contro gli eserciti di Beozia, e gli ateniesi vincono e anzi occupano l'intera Beozia tranne Tebe, tutta la Focide e tutta la Locride, abbatte le fortificazioni della città e prende centinaia di ostaggi. Proprio in questo periodo, tra l'altro, vengono completate le lunghe mura, quelle no, che uniscono il Pireo, come ho detto prima, e che gli Spartani avevano provato giusto qualche mese prima a smettere di far costruire. A quel punto c'è anche invece la resa di Egina, e a quel punto questo è praticamente l'anno d'oro, no? L'anno incredibile di Atene in questo conflitto. Alla fine gli ateniesi, e qui c'è come prima idea, no, di politica di Pericle, lo vedremo dopo, iniziano, visto che hanno avuto dei successi, a fare una spedizione navale, a capo c'è Tolmida, che dovesse circumnavigare e distruggere le coste del Peloponneso. Infatti saccheggiano gli arsenali di Sparta a Gition, conquistano la città di Calcide e infine anche la città di Sicione, e soprattutto iniziano a contare al 100% sull'appoggio e l'alleanza con Megara. Gli studiosi moderni infatti sottolineano questa importanza del controllo sulla città e del suo porto, che si chiamava Pegge. Perché? Perché ovviamente forniva un porto comodissimo sul Golfo di Corinto, in cui i rematori ateniesi addirittura potevano essere portati via terra, e soprattutto un gran numero di navi potevano essere ospitate in questo porto. E quindi alla fine di tutto, nonostante poi alcuni storici hanno dubitato che effettivamente i megaresi e gli ateniesi potessero evitare, no, agli spartani di spostarsi via terra, è stato visto che in realtà quei passi montani su cui Megara sorge praticamente vicino all'istmo di Corinto potevano essere difesi anche da poche persone. Quindi praticamente gli ateniesi avevano chiuso gli spartani dentro il Peloponneso e non era proprio semplicissimo per loro uscire. Quindi è una fase di vittoria che però si blocca. Perché, caro Riccardo? Perché nel frattempo arriva la sconfitta in Egitto. Arriva la sconfitta in Egitto contro i persiani, che hanno mandato, insomma, il generale, il satrapo Megabazo, che reprime questa ribellione e butta via le truppe ateniesi. Infatti li assedia e dopo 18 mesi conquista l'isola e praticamente distrugge anche le navi e tutto quanto. Quindi a quel punto gli ateniesi sono costretti a ritornare indietro, a stabilire il controllo sul mare Egeo e tra l'altro a riprendere anche il controllo sulle proprie regioni. Poco dopo inviano invece degli uomini a soccorrere Oreste, che era il figlio del re di Tessaglia, per farlo restaurare sul trono, e marciano su Farsalo, dove però la cavalleria della Tessaglia li fa ripiegare. A quel punto Cimone ritorna in città, perché è scaduto il suo ostracismo, che pare sia durato addirittura 5 anni, e gli ateniesi a quel punto lo inviano a Sparta per negoziare una nuova tregua di 5 anni. E questa richiesta fu accolta. E arriva poi, tra l'altro, successivamente anche la pace di Gallia, che praticamente cambia un po' gli orizzonti di Atene. Però a questo punto mi fermerei e ti passerei la palla, perché è arrivato il momento di parlare invece di una figura, no, un astro nascente durante questi anni di cui abbiamo parlato, della democrazia ateniese, un democratico di quelli radicali, uno di quelli proprio nudi e crudi, non come Cimone, capito, questa gente così, così accorta, che è ovviamente Pericle.
Allora, iniziamo a capire chi era Pericle. Pericle era il figlio di Santippo, un comandante ateniese che aveva combattuto nella battaglia di Micale durante la guerra persiana. Micale o Micale, adesso mi stai facendo venire il dubbio su tutti gli accenti e probabilmente li sbaglierò. Indovinate un po' che era successo questo simpatico Santippe. Anche lui era stato Santippo, scusatemi, Santippe è la ben nota moglie di Socrate. Comunque, indovinate un po', era stato anche lui ostracizzato, perché insomma, no, alla fine si finisce sempre così. Poi richiamato anche lui da Temistocle, vi ricordate, nella stessa occasione di Aristide per combattere contro i persiani, eccetera eccetera, aveva richiamato anche lui. E la madre invece di Pericle si chiamava Agariste ed era la figlia di un fratello di Clistene, che era uno dei padri della democrazia ateniese. Quindi insomma, no, un bel pedigree. Erodoto ci dice peraltro che la madre, ovviamente no, con il solito, la solita retorica, il solito stile che contraddistingue Erodoto, che ebbe un sogno a un certo punto in cui vedeva che avrebbe dato alla luce un leone. E in effetti, pochi giorni dopo, nel 495, forse in realtà perché c'è un po' di incertezza sulla data di nascita, 495, 493, 490, non lo sappiamo, comunque più o meno da queste parti, nasce Pericle. E qui Costantino, io torno a Plutarco, perché nella sua vita di Pericle, sì, ha fatto anche questo, insomma, se vogliamo, no? Aggiungere alla lista tutte le varie vite che ha scritto Plutarco, ce lo definisce nobilissimo per casato e per famiglia. Ma ci dice anche, questi sono sempre i dettagli che a me fanno impazzire di Plutarco, che avesse un capoccione un po' allungato. Ci dice che i poeti attici lo chiamavano schinocefalo, cioè testa di cipolla marittima, bellissimo. Forse un po' poco poetico, però diciamo così. Studiò musica con quello che sarebbe diventato un suo amico di nome Damone. Plutarco usa una bella metafora dicendoci che Pericle era un atleta della politica e Damone era il suo preparatore atletico, un massaggiatore. E imparò anche l'arte della retorica e del linguaggio da maestri come Zenone e soprattutto Anassagora di Clazomene, il filosofo Anassagora, quello che insomma magari avete sentito nominare, lo scienziato naturale, astronomo, che insomma fu molto ammirato dallo stesso Pericle, con il quale intratteneva conversazioni sulle volte celesti, ma non solo, ci sono diversi aneddoti delle conversazioni tra Anassagora e Pericle. Comunque questa vicinanza proprio ad Anassagora lo porterà anche ad avere un atteggiamento che noi oggi definiremmo razionale, no? Diffidente della superstizione, una persona un po' logica da questo punto di vista. Quando compare Pericle nella scena, diciamo, della nostra storia? In realtà, come succede spesso con queste figure, è abbastanza tardi, all'età di 30 anni, quando accusa Cimone di non aver conquistato la Macedonia, perché, insomma, no, che facciamo? Non mi conquisti la Macedonia, Pericle, non sei nessuno. Cimone, non sei nessuno, ovviamente. Dopo la resa di Taso, nel 463 a.C., insomma, Cimone non riesce in qualche modo a prendere questa grande regione, ad espandere il suo dominio da queste parti. E quindi Pericle prova a parlare male di questa figura, Cimone, che comunque è un astro nascente, prova a mandarlo via, prova a ostracizzarlo. Non ci riesce, insomma, in questo primo caso, ma per la prima volta Cimone si vede vacillare, no? Arriva questo ragazzo che in qualche modo lo mette in dubbio la sua figura, e in effetti Pericle riuscirà tempo dopo, poco dopo in realtà, ad affondare il colpo e al ritorno del contingente ateniese dalla terza guerra messenica, come abbiamo detto, no? Tutta quella situazione in cui gli Spartani hanno cacciato gli ateniesi e hanno fatto fare questa figuraccia agli ateniesi, in quel caso invece ci riesce. Ma perché i due, Cimone e Pericle, erano in contrasto? Erano semplicemente rivali politici, perché Cimone piaceva all'aristocrazia e alle persone, no? Agiate. Mentre Pericle, per quanto l'abbiamo visto, era di nobilissime origini, non c'era forse nessuno più nobile di lui in città, decise che, insomma, probabilmente Costa c'era più mercato ad attaccare l'ala popolare, no? E democratica, di là c'era più spazio, ci si poteva espandere di più. Cimone di là aveva già preso tutto. E
Certo.
quindi lui ha deciso, no? Di andare nell'ala più popolare. Una volta forse avremmo localizzata a sinistra, no? Oggi non lo so, non lo
Sì,
so neanche
esatto.
più. Comunque, un ricco che amava il popolo, per dire alla Giorgio Gaber, per usare
Esatto.
queste parole così. Tanto che a un certo punto inizia a fare una vita morigerata, si fa vedere poco in giro, ha una vita, insomma, un po', come dire, poco appariscente. Mi viene da dire, forse farebbe il grillino della situazione, no? E quindi acchiappa consenso da quella parte lì. Adesso, al netto di questo, perché insomma non voglio neanche denigrare troppo il povero Pericle, Pericle era un grande uomo politico sicuramente, era capace di una strategia molto attenta, era
Certo.
uno di quei politici che oggi diremmo sapeva far accadere le cose, no? Riusciva in qualche modo a prendere la guida, a fare da leader della città, lo vedremo molto questo in politica estera, come vedremo poi nella tua parte, ma anche insomma internamente nella politica interna di Atene. E tanto che comunque quando muore il leader della fazione democratica, che era Efialte di Atene, che tu hai citato, che era la persona, un grande personaggio del suo tempo, quello che forse era la persona più in vista della fazione democratica, è lui Pericle a prendere il potere, nonostante fosse comunque relativamente ancora giovane. Potere che in realtà non lascerà più per circa 30 anni fino alla sua morte, come abbiamo già anticipato nella scorsa puntata per peste. Ovviamente ci torneremo nella prossima puntata e oltre, Sappiamo comunque che questa sua capacità politica deriva anche dal fatto che era un grande oratore. Tucidide stesso ci riporta tante sue reazioni, che insomma citeremo abbondantemente nelle prossime puntate. Sappiamo però anche che nella foga di contendersi il potere, di accaparrarsi il favore del popolo a discapito della fazione più conservatrice, che faceva? Ovviamente non ricorreva solo a bei discorsi, ricorreva anche a quelli che oggi noi chiameremo i bonus, no? C'era il bonus terra, per esempio, c'era il bonus spettacoli, il bonus banchetto. Ovviamente sarebbe ingeneroso parlare di Pericle solo come un demagogo che si compra i voti con i bonus, perché in realtà tante di queste misure avevano anche un senso, perché permettevano a persone più di bassa estrazione sociale di partecipare alla vita politica, di entrare a far parte di quella che una volta era un club per soli ricchi, no? In
Certo, perché
realtà.
essere possessori di qualcosa equivaleva a poter avere diritti.
Esatto. Invece in questo modo, per esempio, Pericle cosa fa? Riesce nella fase ovviamente di massimo splendore, riesce a dare per esempio una nuova politica di difesa, una nuova politica di opera pubblica in modo tale che le persone iniziano ad occuparsi, i cittadini ateniesi, e quindi in qualche modo iniziano anche loro a partecipare. Vi cito Plutarco qui, solamente per farvi capire un po' di cosa sto parlando. Pericle propose al popolo grandi programmi di costruzioni e piani di lavoro a lunga durata, coinvolgenti molti mestieri, affinché non meno chi era sul mare o di presidio o sul campo di battaglia, chi stava a casa, avesse l'opportunità di ricavare vantaggi dal tesoro pubblico. Si ricorreva a marmo, bronzo, avorio, ebano, oro, cipresso. Le maestranze che lì lavoravano e li mettevano in opera erano carpentieri, scultori, fonditori, scalpellini, doratori, incisori d'avorio, pittori, marinai, segue un elenco infinito di professioni, ovviamente tutti elettori, no? Sava San Dir, Costantino.
Beh, certamente.
Certamente. Però ecco, appunto, al di là di questo, fece tutte queste cose e introdusse anche la paga per le cariche pubbliche, cioè il mistos, ovviamente sicuramente sbaglierò l'accento, però un'iniziativa che permise alle classi medio-basse di potersi permettere la vita pubblica. Un grande impatto fra questi, per esempio, fu la paga per gli eliasti, che erano coloro che componevano una sorta di tribunale che si occupava della giustizia della città. È chiaro che non potevi partecipare se eri povero, no? Perché? Perché andando lì perdevi la giornata di lavoro, non è che potevi fare chissà quanto. Invece, se venivi pagato dallo Stato per partecipare, anche se eri povero, povero ovviamente relativamente sempre al concetto di povero nella democrazia ateniese, però ovviamente se eri una persona che non poteva troppo permettersi di perdere una giornata di lavoro, con questo riuscivi a partecipare. Viene spontaneo chiedersi cosa a questo punto, chi pagava per tutto questo? Cioè, da dove venivano questi soldi? Come mai Atene aveva tutti questi soldi da spendere? Se siete stati attenti nella scorsa puntata, un po' forse l'avete capito dove sto andando a parare. C'erano i soldi della Lega Delio Attica, naturalmente, no? Quelli che oggi noi chiameremo i soldi dell'Europa costano
Sì, esatto,
più o meno, mi viene
il
da
recovery
dire,
fund.
esatto, più o meno insomma siamo lì perché che succede? Succede che nel frattempo quello che era il tesoro della Lega che stava a Delo, no? Vi ricordate? Pericle l'aveva fatto trasferire proprio da Atene e quindi insomma che succede? Era facile fare i bonus con i soldi degli altri, no? Tanto che insomma alcuni storici da un certo punto di vista pensano che alla caduta della Lega possa anche aver contribuito proprio questo atteggiamento, no? Di Atene e di Pericle, comunque di spendere molto ad Atene e quindi in un certo senso di lasciarsi andare in spese che magari potevano anche essere evitate, spese che comunque in realtà hanno contribuito non solo a dire il vero alla grandezza di Atene, ma ovviamente anche alla sua grandezza in politica estera, come vedremo, ma forse questa sua mancata consolidazione in un soggetto unificato, no? Magari Atene non è riuscita a creare quello che magari potremmo pensare un proto-stato greco, no? Non è riuscito a farlo e forse anche questo ha contribuito. Però, insomma, i meriti in politica estera ce ne sono e non sono pochi.
Ce ne sono, per quanto, caro Riccardo, purtroppo per lui non pareggiano quelli invece come no, politico all'interno di Atene,
Certo.
perché comunque alcune scelte furono azzardate. Più in generale, questa idea no, di non unificare veramente quello che poi era, noi possiamo conoscere in un certo senso come impero ateniese, portò proprio a questo. Tanto per iniziare, però, vorrei dire a difesa di Pericle in linea generale che Il tesoro della Lega Adelioattica non fu portato soltanto con una scusa all'interno di Atene, come in realtà, per esempio, tutti i manuali, no, di storia sono soliti dire. Perché? Perché viene portato all'indomani della grossa sconfitta in Egitto, che rende di nuovo però i persiani minacciosi, in un certo senso. Perché comunque ci sono stati dei problemi, no? Insomma, è stata sconfitta la grande potenza della Lega Adelioattica, e quindi si cominciano a fare domande. Quindi, vuoi per scusa perché comunque i soldi servivano, però anche per effettivamente la difesa di un tesoro che a Delo non era così difeso, perché comunque dal lato del mare Egeo non c'erano difese a supporto di questa cosa, il tesoro fu poi portato. Quella fu, diciamo, una prima, no, idea come si può dire, di politica estera portata avanti dal buon Pericle. Si porta a casa i soldi. Che è sempre importante. Poi, in linea generale, lui, questa fase, quindi la sua ascesa completa, sia nel momento in cui, a seguito di queste sconfitte, la politica ateniese comincia ad essere più, anche quella estera, diciamo, più in realtà di rinforzo di quell'impero, di quella lega che aveva costruito, e anche in funzione di rafforzamento, no, in Grecia delle varie situazioni che si erano create. Anziché essere invece, no, una guerra verso l'esterno, contro il persiano o contro chi per lui. E quindi questa cosa si vede molto, perché lui comunque, ecco, continuerà questa sorta di tentativo di isolare, no, gli spartani, o comunque più in generale di riuscire a creare, no, una fitta rete di alleanze che potesse in qualche modo tenere lontana la Lega del Peloponneso dall'idea di farsi una Grecia unita, no, che in realtà neanche lui poi effettivamente ha fatto. E lo farà all'interno di numerosi scontri, di cui sicuramente uno dei più importanti è la Seconda Guerra Sacra. La prima era già stata combattuta qualche anno prima, una ventina d'anni prima, perché si chiama Guerra Sacra perché riguarda ovviamente un santuario, ovvero il santuario di Delfi, che fin dal VI secolo si era tirato via dall'influenza dei focesi, come invece volevano, insomma, i focesi, quindi che ritenevano rientrasse all'interno della sfera di influenza della Focide, e che invece gli Spartani volevano rimettere all'interno di un contesto diverso, un contesto più vicino ai Dori, o comunque più vicino anche alla Beozia, che era ovviamente la Beozia Tebana alleata degli Spartani. Quindi c'era stata un primo scontro, una prima guerra, risolta anche politicamente col fatto che erano stati cacciati praticamente quelli che non la pensavano come volevano i focesi all'interno della Amfizionia, che era, no, una sorta di congresso delfico. Quindi vengono cacciati e tutto quanto. E praticamente tutta la zona ritorna sotto il controllo ateniese. Questa guerra però riprende nel 448 a.C., la seconda guerra sacra, tutto appunto. Perché? Perché il sentimento di indipendenza del santuario di Delfi, della città di Delfi, non si era spento, e anzi, richiese di nuovo l'aiuto degli Spartani, che infatti lo rendono praticamente indipendente. Quindi, pochi mesi dopo, però, in realtà gli ateniesi arrivano e cercano di riconsegnarglielo. E effettivamente ci riescono, però nel 447 a.C. arrivano quelli che nella Beozia si erano ribellati ad Atene. Quindi arriva il generale ateniese Tolmide, che prima fa, insomma, ottiene alcune vittorie, ma poi nella città di Coronea subisce una grave sconfitta, e a quel punto tutta la Beozia diventa indipendente, e il controllo del santuario di Delfi ripassa in mano dei Dori. Dei teori della zona. Quindi sostanzialmente la seconda guerra sacra finisce con una sconfitta ateniese e una vittoria dei filospartani, perché Delfi è di nuovo libera, la Beozia soprattutto, su cui invece Atene aveva posto, no, una sorta di controllo non diretto, ma comunque un controllo politico, che invece si libera. Subito dopo di questa c'è un'altra rivolta in Eubea, un'altra, no, zona su cui fa forte controllo ateniese, in cui si rega proprio il buon Pericle, forse insomma, in un nuovo anno da stratego, però a quel punto arriva la defezione di Megara, perché c'era una coalizione del Peloponneso che avevano innalzato una ribellione anche a Megara. E quindi nel frattempo Pericle cerca di andare, ma viene attaccata da Eleusi. Però alla fine forse pare che Pericle abbia corrotto con il denaro il re spartano Plistoanatte, che nel frattempo era diventato maggiorenne, no? Perché è quello di prima, e anche in realtà Cleandrida, che era il generale che lo accompagnava. E infatti entrambi saranno puniti e cacciati dagli spartani. Quindi effettivamente forse questo tentativo di corruzione c'è stato. Quindi blocca il problema a Megara, insomma, stabilendo una pace con cui cede effettivamente alla Lega del Peloponneso Megara e i suoi porti, però in realtà questa roba sarà ratificata soltanto in una pace successiva. E quindi Pericle ritorna in Eubea, doma la ribellione e caccia tutti gli abitanti della città di Istiea, sostituendoli con praticamente una colonia, no? Dei coloni ateniesi. E quindi se li ritiene in casa. Questi abitanti se ne andranno, insomma, dai vicini macedoni perché hanno dei consanguini nella penisola calcitica. Quindi alla fine Calcide ed Eretria, dopo questa sconfitta, vengono vincolate dai trattati che praticamente minano fortemente la loro indipendenza e quindi diventano praticamente parte della sfera ateniese. E tra l'altro questi trattati sono quelli che storiograficamente ci sono ritornati, sono tra i più importanti a livello epigrafico, quindi sono, insomma, anche no, visibili questi trattati perché sono stati ritrovati. E praticamente da questo punto in poi Atene diventa, grazie anche, no, all'opera di Pericle, la portatrice dell'idea democratica. Tutte le città a stampo democratico guardano ad Atene, quindi saranno dalla parte d'Atene. Mentre ovviamente chi gli si oppone la vedrà come nemica mortale. Questa cosa a che porta in sostanza, soprattutto anche grazie all'attività di Pericle? Al fatto che adesso ci sarà un imperialismo molto diverso rispetto a quello invece degli anni precedenti, perché non saranno guerre di conquista, ma ci saranno dei tentativi di stabilizzare a livello politico le varie entità della Lega a cui fa capo Atene, e saranno diverse anche all'interno, no, dell'idea stessa di come approcciarsi. Perché? Perché le città più vicine, come la Beozia, come insomma le città l'intorno, avranno un cambiamento, qualora ve ne fosse la possibilità, di regime, in pratica si può dire, di politica. Diventeranno democratiche quando possono intervenire attivamente, quindi sono città più vicine. Intervengono proprio drasticamente, cambiando il regime, la politica vigente, mentre nelle città più lontane, quelle, no, che sarebbe stato poi più facile perdere in seguito a una ribellione, invece cercano di intervenire in maniera più calma, più tranquilla, nel senso inserendosi all'interno del sistema, quindi anche mantenendo magari delle forme di governo oligarchiche, ma ovviamente contribuendo a far sì che il partito filoateniese continuasse, no, ad essere in auge. Ovviamente questo modello si va a rafforzare, ma ovviamente c'è l'opposizione interna che cresce. Pericle però è molto bravo in questo senso perché utilizza l'ostracismo, no, come grande abilità. E infatti, per esempio, uno dell'ostracismo più importanti fu quello di Tucidide, figlio di Melesia, che probabilmente nel 444, che era uno dei suoi oppositori più importanti.
Che non
Però
è lo
ovviamente
storico, precisiamo perché
no,
c'è.
no, non è, ovvia non è ovviamente lo storico, anche perché noi sappiamo che in realtà lo storico apprezza molto Pericle, soprattutto
Esatto.
perché, come abbiamo detto, lo inviò, no, a costruire la nuova colonia, ed effettivamente è proprio di questo periodo, che ovviamente insomma, l'idea del colonizzare è sempre stata, no, una cosa veramente pura, viva dello spirito greco, la colonizzazione, l'intervento nelle città poi colonizzate, l'aiuto della madrepatria alle colonie, e questa cosa non è da meno. Però lui lo fa con intelligenza, perché che fa? Non invia soltanto abitanti dell'Attica a colonizzare, a fare questa nuova colonia, anzi no, soltanto quattro tribù saranno rappresentate per il mondo, del mondo attico in questa nuova colonia. Ci saranno anche, invece, in realtà, tre del Peloponneso che non sono doriche, quindi gli Argivi, insomma, gli abitanti della Caglia, gli abitanti dell'Eleia. Poi anche dei Beozi, anche dei Dori, quelli non peloponnesiaci. Quindi, ovviamente, riesce, no, a far capire, che l'idea, stabilisce che l'idea dell'alleanza, no, deve essere vista anche in questo senso, anche, no, quando si va a fare qualcosa di diverso, si va a fondare una colonia. Anche questa è politica estera, ovviamente, è anche politica estera intelligente, perché significa accontentare tutte quelle realtà che formano questa sfera di influenza ateniese che, come detto da noi, non sarà mai uno stato unitario, ovviamente. Per questo mostra, no, molta intelligenza. Peraltro, la politica di dominio navale, soprattutto, anche una lotta ideologica, si fanno più netti, perché ovviamente si parla tra gli storici di imperialismo pacifico di questo periodo, contrapponendolo invece a quello in armi del periodo precedente, dagli anni 70 ai 50 del 400 a.C. Però più che altro si parla, in realtà è più giusto parlare di un imperialismo che è stato più duro all'interno dei confini e invece più morbido, più parlato all'esterno, no? Nelle parti più lontane, e dove invece c'erano delle città che erano sì alleate, ma magari non all'interno della Lega vera e propria. E questo si vedrà nelle varie, si è visto comunque, come ho raccontato magari un po' brevemente, all'interno delle varie rivolte che sono scoppiate, ovviamente. E a quel punto, poi, nonostante, no, ci sono varie crisi, affronta anche varie crisi in questo periodo, c'è, cioè, una crisi anche della potenza navale stessa, tutto quanto, riuscirà sempre lui, diciamo, capo, no, morale anche di Atene, anche magari quando non è eletto per quell'anno a qualche carica importante, a tenere la barca salda e prepararsi invece a quello che poi sarà uno dei più grandi scontri. Perché che succede? Perché a un certo punto si arriva a una questione che non si può più, no, continuare a combattere tra di loro, e si arriva a quella che viene definita la pace dei 30 anni, no? Si decide per una pace che durerà 30 anni, siglata all'interno nel 446 a.C. stesso, quindi alla fine di quella che viene chiamata Seconda Guerra Sacra, e che praticamente avrebbe unito, no, tutti quanti, e che avrebbe dovuto sistemare le cose, ovvero Megara, quindi, era stata restituita, quindi appunto ratificata, alla Lega del Peloponneso. Sparta contemporaneamente invece riconosceva l'indipendenza della Caia e di Trezena, che è un'altra città. Atene se ne andava da Egina, che però rimaneva tributaria della Lega dell'Oattica. E quindi poi ogni controversia sarebbe stata risolta mediante un arbitrato, e che tutte e due le parti dovevano rispettarsi tra di loro. Questa pace, come sappiamo, durerà 15 anni, in realtà, perché nel 431, come sappiamo tutti, inizia quella che viene detta la guerra del Peloponneso. Ma questa, caro Riccardo,
È
è un'altra
un'altra
storia.
storia,
È
assolutamente, è un'altra
un'altra
storia
storia.
che non arriverà tanto tardi, perché comunque ci stiamo
Sì.
avvicinando, però insomma, per questa volta ci fermiamo qui. È una puntata forse un po' di raccordo, Costa, però
Sì. Beh,
serviva per mettere un po' le basi, no? Su quello che avevamo
però non
attualmente.
avremmo potuto parlare così, comunque, alla fine, largamente di Pericle se
Certo.
avessimo rintanato tutto all'interno dell'idea pace della guerra del Peloponneso. Anche perché, spoiler, morirà all'inizio della guerra del Peloponneso,
Ma l'abbiamo già
quindi non è.
spoilerato, quindi all'inizio della puntata siamo stati super spoileroni. Comunque, chiudiamo sempre con un po' di fonti, spunti e cose interessanti che potete andarvi a guardare. Vabbè, io non sorprendo di nuovo, vi cito sempre Plutarco, vite di Pericle e Fabio Massimo. Insomma, tra le sue vite parallele, no? La vita di Pericle e Fabio Massimo, molto interessante, molto bella. Permetti un attimo il confronto velocissimo, no? Che fa tra i due personaggi, è veramente bello, anche perché entrambi sono passati dal bar, no? Quindi insomma è anche carino,
Certo, sì.
diciamo, soffermarsi un secondo. Lui a un certo punto dice in questo confronto che, cioè che Pericle ha preso la città nel suo momento di massimo splendore, l'ha rafforzata. Fabio Massimo ha preso la sua città, ovviamente Roma, nel momento peggiore, no? Vi ricordate quando c'è tutta la storia, ovviamente, di Annibale, bla bla bla. Adesso non stiamo
Certo.
a ripetere tutto quanto. Andatevi a recuperare la scorsa estate, ovviamente, se volete sapere di più. Il confronto è bello, vi invito a leggerlo, è molto breve. Alla fine, secondo Plutarco, In pratica lui ci dice che è difficile allo stesso modo sia governare un popolo nel suo punto più basso, ovviamente alludendo a Fabio Massimo, sia governarne uno nel suo punto più alto, ovviamente parlando di Pericle, perché in un lato devi risollevarlo dal nulla, dall'altro lato devi invece tenerne a freno, no? I vizi e tutte queste cose qua. Mi sento di dargli abbastanza ragione, però c'è da dire che vorrei trovarmi più nei panni di Pericle che nei panni di Fabio Massimo, probabilmente. No? Non so te, però insomma, diciamo
Ah, beh, sì.
che non è una bella, non è una bella scelta. E va bene, poi invece un altro libro che vi cito, se vi interessano un po' le vicende di Sparta, A Companion to Sparta, edito da Anton Powell, in inglese purtroppo. Però è un bel libro interessante che ripercorre un po' diverse fasi interessanti della vita della città di Sparta. Trovate tante cose, trovate ovviamente le rivolte a cui ho fatto cenno, ma anche tutto il resto sulla guerra del Peloponneso. Se vi interessa in particolare Sparta, mi sento di consigliarvelo perché insomma è un saggio un po' a tutto tondo.
Io, a parte quelle che vi abbiamo già detto, non ne ho altre. Ovviamente leggete Tucidide, anche se questa, come sempre, è una piccola parte che lui fa all'inizio,
Certo.
perché per poi, no, raccontare la guerra vera e propria, però è importante. E niente, credo di aver finito, Riccardo.
Va bene, va bene. Allora direi che per questa puntata è tutto. Noi finiamo di registrare che sono le 18:36 minuti, quindi la partita non è ancora cominciata, la gara finale. Speriamo che le trame, la visione di gioco di Camillo Benso a centrocampo
E
riesca.
soprattutto che le trame insomma, di gioco dell'Italia sfondino, no, il muro, la diga difensiva dell'Iron Lady
Esatto, esatto.
Margaret Thatcher, e soprattutto che il generale Giuseppe Garibaldi oggi faccia doppietta.
Va bene, voi sentirete tutto questo quando saprete già il risultato, quindi magari avrà portato male o avrà portato bene, speriamo che l'ha portato bene. In tutto questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia
Come la birra, non
non annoia
annoia
mai.
mai.